Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?» Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto. Ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo?» Leggo anche quest'ultima parte, anche se poi non la commenteremo nel dettaglio. «Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». Dunque, come sempre bisogna fare, anche stavolta proviamo a ricostruire un po' il contesto nel quale questo episodio cade. Ciò che precede l'incontro di Nicodemo con Gesù è da tenere in considerazione. Che cosa succede? Succede che Gesù arriva a Gerusalemme per la prima volta nel Vangelo di Giovanni. Sapete che il Vangelo di Giovanni non racconta l'infanzia di Gesù, ma racconta del Gesù che comincia da adulto subito a fare un po' di casino. E qui siamo all'inizio del Vangelo di Giovanni e c'è la prima discesa di Gesù a Gerusalemme in occasione della Pasqua. La prima cosa che fa Gesù appena arriva a Gerusalemme, nel Vangelo di Giovanni, giusto per mettere subito le cose in chiaro, episodio delle bancarelle rovesciate. Negli altri Vangeli, le prime volte che Gesù scende, quando viene citata la discesa, non c'è questa cosa. In Luca c'è il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Invece in Giovanni la prima cosa che fa, nella sua prima discesa, lo farà più volte nel corso del Vangelo, entra nel tempio, ribalta le bancarelle, caccia i mercanti, si scontra subito con i capi del popolo, o meglio con un gruppo di persone che nel Vangelo di Giovanni vengono identificate con i giudei, che è una categoria precisa che raccoglie anche i capi del popolo, quindi scribi, farisei, membri del Sinedrio in maniera particolare, però anche scribi, farisei, dottori della legge, ma rappresenta una categoria di quelli che resistono a Gesù, che resistono in modo un po' ambiguo. Ci sono dei momenti in cui dimostrano una certa fiducia nei confronti di Gesù, dei momenti in cui danno l'impressione di credere al suo messaggio, ma nella sostanza nei confronti di Gesù dimostrano ostilità, e Gesù nei loro confronti è molto diffidente, oltre che essere molto critico. Gesù si scontra con questi, scaccia i mercanti dal tempio. Subito dopo l'episodio, Giovanni lega la cacciata del tempio con l'incontro tra Gesù e Nicodemo con questi versetti che vi leggo. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, anche se Giovanni non ha ancora raccontato nulla se non la trasformazione dell'acqua in vino nella nozze di Cana, qui ci fa intendere che ha già fatto dei grandi segni, vedendo i segni che compiva, credettero nel suo nome. Qui sembra questi giudei, ma lui, Gesù, non si fidava di loro. Forte questa cosa, eh? Gesù non si fidava di loro. No, Gesù è uno che ti dà fiducia, è uno che si fida di tutti, è uno che è ancora aperto, è uno che... Forte che Giovanni faccia questa sottolineatura, no? Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Ecco. Questo è quello che precede l'incontro di Gesù con Nicodemo. Quindi un clima un po' particolare. Diciamo che è un clima difficile. Gesù arriva a Gerusalemme, un po' si tira la zappa sui piedi perché il casino lo fa lui, si scontra con questi, quelli che gli dicono ma tu con quale autorità fa queste cose? Gesù dice con quale autorità faccio queste cose? Io questo tempio, se ve lo distruggete, lo ricostruisco in 3 giorni. Poi Giovanni precisa dicendo che lui parlava di questo tempio, che era il suo corpo. Quelli pensavano il tempio fatto di pietre. Quindi si scontra con questi, partono subito le ostilità, c'è un clima a lui molto avverso, e poi c'è questo clima di apprezzamento nei suoi confronti, molti credettero in lui, però per una ragione verso la quale Gesù sarà molto critico nel corso del Vangelo di Giovanni. La ragione per la quale questi credono sono i grandi segni. In realtà non è che ne avessero colpa, era un po' la tradizione, veniva un po' dalla tradizione antico testamentale, cioè un profeta si accreditava per i segni che compiva, per le profezie che si avveravano, eccetera, o per i grandi miracoli che faceva, i grandi segni che faceva. Quindi applicano a Gesù quello che erano abituati ad applicare, credono sulla base dei segni. Però Gesù, che leggeva nel cuore dell'uomo, sapeva che chi crede sulla base dei segni è pronto anche a scaricare immediatamente con tanta, cioè a scendere dal calo del vincitore con altrettanta rapidità con la quale ci è salito sopra, o a cambiare banderuola a seconda della potenza dei segni dell'uno o dell'altro. Quindi è un clima molto strano quello che trova Gesù, è un clima ambiguo, dove ci sono delle segnali di apertura, degli inizi di fede, però sono un po' fragili, sono un po' basati sull'emotività, sono frutto di una ricerca, ma non si capisce bene che tipo di ricerca, di che cosa. E poi Gesù è già accerchiato. È importante precisare tutto questo perché Nicodemo è proprio il rappresentante di quei personaggi lì. Cioè, lui è uno di quei giudei. Lui è uno, ce lo presenta al Vangelo di Giovanni così, lui è uno dei capi del popolo. Vuol dire che Nicodemo faceva parte del Sinedrio. Era un fariseo, dopo preciseremo un po' la sua figura, e poi Giovanni ci fa subito intuire che questo in qualche maniera è attratto da Gesù, e quando poi si presenta a Gesù, dalla sua bocca esce proprio quel motivo di fede che Gesù, che faceva innervosire Gesù. Cioè, ma da Gesù gli dice, noi sappiamo che tu sei un grande, sei un uomo di Dio perché fai opere grandi, e Gesù gli deve essere ribollito il sangue in quel momento lì. Era proprio rappresentante di quelli lì, cioè quelli che credevano sulla base dei grandi segni, no? Per cui è esattamente il rappresentante di quei personaggi, è proprio il rappresentante di quel clima lì. E quando Gesù si trova di fronte a quest'uomo di notte, si trova davanti in forma personificata quel tipo di clima lì, e deve avere a che fare con questo, con una ostilità, perché quello era uno dei suoi avversari, uno dei suoi nemici, e con questa ambiguità di fede, un terreno scivoloso quest'uomo. Giovanni costruisce poi l'incontro in queste 5 parti, sono quelle nelle quali vedete diviso il racconto come ve l'ho riportato, c'è un'introduzione che è il versetto 1, ci sono tre botte risposta, versetti 2 e 3, versetti dal 4 all'8, i versetti 9 e 12, e poi c'è questo lungo monologo, lungo e complesso monologo. Qui gli studiosi sono un po' divisi, qualcuno sostiene che fa parte integrante del dialogo 3-2, qualcuno dice che in realtà il dialogo si interrompe, questo è una specie di mini sintesi teologica del Vangelo di Giovanni, che Giovanni mette lì in apertura del suo Vangelo perché poi si abbiano presente un po' tutti i temi del suo Vangelo, e questo però ci interessa poco, non lo commenteremo. Ci soffermiamo solo sulle prime parti. Dunque, chi è questo personaggio? Nicodemo ha un nome interessante. Nicodemon, una roba così, che vuol dire il vincitore tra il popolo, oppure anche popolo vincitore. Che è un nome interessante, perché è un nome che dà a una persona una prospettiva di gruppo. Cioè, questa è una persona, ma che ha nel suo nome porta un'identità plurale. E questo è molto interessante, perché poi gli elementi che Giovanni ci dà per descrivere questo personaggio e farci capire chi era, sono tutti degli elementi che caratterizzano la sua persona in quel senso lì. Cioè, hanno a che fare con il suo rapporto con dei gruppi. Ok? O con il suo ruolo all'interno dei gruppi. Questo già nel nome ce l'ha, che lui è qualcosa che ha a che fare con il popolo, vincitore, oppure il vincitore tra il popolo, colui che lì, vabbè, insomma, quella roba lì, no? Già nel nome ce l'ha, e poi Giovanni insiste su questa cosa, ci fa sentire Nicodemo, qua chiro un po' il significato, però per cercare di farlo un po' capire, come una persona che non esiste se non all'interno di gruppi sociali ben definiti. Cioè, le sue appartenenze, il far parte di alcuni gruppi, sembra la cosa che definisca questa persona, sembra la cosa che definisce questa persona. Ce lo descrive proprio così: vi era tra i farisei, cioè non dice vi era un uomo che era un fariseo, no, vi era tra i farisei un uomo. È come se Nicodemo fosse un po' perso in mezzo al gruppo dei farisei, fosse un elemento che non si riusciva a distinguere dalla massa dei farisei. Non è uno che emerge dal gruppo dei farisei, è uno che nella sua appartenenza al gruppo dei farisei è qualcosa che lo caratterizza in modo molto 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 forte. Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Subito due appartenenze. Farisei, anzi tre appartenenze. Fa parte dei farisei, sapete chi era il fariseo, immagino, ok? Possiamo chiamarla, non è propriamente una corrente, però è come oggi nella parrocchia c'è l'azione cattolica e la Caritas, e dico c'è la parte dell'azione cattolica, no, per dire così, è il consiglio pastorale, una compagine all'interno dell'ebraismo, c'erano i farisei. Poi fa parte del gruppo del Sinedrio, fa parte del popolo, capi del popolo, parte del popolo, e poi fa parte del Sinedrio. Però nel Sinedrio, il Sinedrio era l'organo di governo del popolo, lui era parte della minoranza, perché il Sinedrio era composto da Sadducei e Farisei, la maggioranza erano i Sadducei, anche questi li sentiamo nel Vangelo, perché Gesù si scontra un po' con loro, perché questi gli dicevano che la soluzione non c'era, i farisei dicevano il contrario, ci litigavano un po' sopra, un giorno andò Gesù per farla fuori, vabbè. Quindi fa parte di un gruppo, è un gruppo di minoranza. Sappiamo poi dal modo con cui Gesù un po' lo prende in giro, tu che sei maestro in Israele, doveva essere anche uno scriba, cioè un dottore della legge, non tutti i farisei erano dottori della legge, e non tutti i dottori della legge erano farisei, c'erano dei farisei che erano anche dottori della legge, ma alcuni no. Qui ci pare, da quello che Gesù dice, che Nicodemo fosse anche un dottore della legge, cioè uno che in mezzo al popolo aveva il compito di insegnare la scrittura, di insegnare la legge. Cosa sappiamo poi ancora su quest'uomo? Sappiamo che faceva parte di una famiglia, probabilmente una famiglia benestante. Lo sappiamo perché alla fine del Vangelo di Giovanni lo ritroveremo, quando poi lo commenteremo lo vedremo bene, va insieme a Giuseppe d'Arimatea a recuperare il cadavere di Gesù e porta una quantità di oli profumati enorme, quindi costosissima, e questo ci fa pensare che facesse parte di una famiglia benestante. La tradizione rabbinica sulla sua figura ci dice che probabilmente era originario della Galilea. Nel secondo episodio, che commenteremo la prossima volta, ha un battibecco con gli altri membri del Sinedrio attorno alla figura di Gesù, gli rinfacciano un po' questa cosa: sei anche forse tu della Galilea, eccetera. Non si capisce bene se è una presa in giro, se è un residuo della tradizione rabbinica che lo faceva identificare come un galileo, vabbè, insomma. Però queste appartenenze a una famiglia benestante e eventualmente alla Galilea sono in secondo piano. Cioè non sono le sue appartenenze, non è la sua appartenenza familiare a caratterizzarlo. Non è Nicodemo figlio di Giovanni. Sono le sue appartenenze politico-religiose o socio-religiose. Perché è importante sottolineare questa cosa? Perché quelle appartenenze gli garantivano certamente dei grandi privilegi, delle grandi responsabilità, dei grandi doveri, no? Però certamente dei grandi privilegi. Cioè questo era uno che si era conquistato una posizione, o gliel'avevano regalata, non lo sappiamo se l'era conquistata da solo o se aveva avuto il favore di qualcuno o se era così per famiglia. Però questo aveva una posizione, ed era una posizione invidiabile la sua, veramente invidiabile, una posizione di grande rilievo. E come sapete, tutte le posizioni che alle quali corrispondono dei privilegi di una certa portata, che danno visibilità, che ti garantiscono una certa reputazione, la stima della gente, eccetera eccetera, e uno al cadrino si attacca, cioè la poltrona poi una volta che ce l'hai non la vuoi più, almeno tira la fine della legislatura, no, che okay, 2 anni per prendere, no, adesso dico che le hanno tolte, ma vabbè, comunque. E quando ti guadagni una posizione, soprattutto se quella posizione diventa qualcosa capace di garantirti un livello di vita, una visibilità, un ruolo preciso, e finisci col pensare che la garanzia della tua vita sia quella posizione. E diventa particolarmente complicato mettere in discussione quella posizione. Ancor più se quella posizione è frutto di legami di carattere sociale o politico o religioso. Perché qui non si parla di una posizione economica e basta, no? Qui si parla di una posizione fondata sulle appartenenze e sui legami che queste appartenenze comportavano. Quindi qualcosa che ha a che fare con la reputazione, con il giudizio degli altri, sull'influenza che puoi avere sugli altri e anche sull'influenza che gli altri hanno su di te. Questo faceva parte di un gruppo di minoranza. Il Vangelo di Giovanni ci racconta che quelli che poi cominceranno a guardare con favore Gesù venivano cacciati dalla sinagoga. Figuratevi cosa poteva succedere a un membro del Sinedrio che dimostrava di essere interessato alla figura di Gesù. No? Quindi questo si trova in una posizione invidiabile, una di quelle dalle quali non ci si muove volentieri, e anzi che si tende a difendere con tutti i mezzi possibili. E qui bisognerebbe subito fermarsi e farsi una domanda. Un uomo così, che si trova in una posizione di questo genere, no? Ma quali gradi di libertà ha? Cioè, che spazio di libertà ha mantenuto? Libertà reale, di muoversi, di pensare, di decidere, di prendere posizione. Il fatto che vada a Gesù di notte e poi lo commentiamo ci fa un po' insospettire. Dopo ci sono tutte le letture teologiche, ma il fatto che vada di notte è evidentemente la dimostrazione che vada a Gesù per non farsi vedere da gatto. Punto e stop. E questa è una libertà sotto condizione, questa è libertà condizionata, è il vero senso della parola. Nicodemo è uno che è in giro in libertà condizionata. E qual è la condizione? La condizione è che se tu sei da Sinedrio, fai parte della minoranza già, se ti esponi nei confronti di Gesù, se dimostri interesse nei confronti di Gesù, quali sono le conseguenze? E poi hai una reputazione da maestro della legge, e questo garantiva anche dei riscontri di carattere economico, evidentemente. No? E che cosa voleva dire? Non correva forse il rischio di mettere in discussione il suo ruolo di maestro? No? Cosa gli rinfacceranno poi nel secondo episodio? Studia, vedrai che non sorge profeta dalla Galilea. Studia! Cosa stanno mettendo in discussione? No? Stanno mettendo in discussione la sua identità come maestro. Quale grado di possibilità di ricerca effettiva ha? Qui ci stiamo interrogando su questa cosa della ricerca, ma quest'uomo che possibilità di ricerca reale aveva? Qui stiamo parlando di un uomo di mezza età, eh? E il fatto che lui diceva, che possibilità ha un uomo di entrare nel ventre di sua madre quando è vecchio, ci fa un po' sospettare che il personaggio i capelli bianchi ce li aveva e anche la barba, no? E uno a quell'età lì, cosa volete? Uno corre il rischio di mettersi in ricerca fino a che, ma per che cosa? Fino a che punto? No? Come fa a discostarsi dall'alveo della sua tradizione, dai codici di comportamento dei farisei, dagli schemi di pensiero della sua spiritualità, dalle regole dei giochi politici? Come faceva a smarcarsi da tutto questo? Anche avesse avuto uno spunto di ricerca interiore ancora, ma capite che il condizionamento è pesantissimo. E in effetti poi capita così, lui di quello che Gesù gli dice non capisce niente. Giovanni costruisce dialogo tra i due, come lui fa sempre, lui gioca, usa questo strumento letterario del fraintendimento con il quale fa procedere poi per spiegazioni successive il confronto, no? Non capisce, e Gesù spiega ancora, poi non capisce ancora, e Gesù gli spiega un'altra volta. È un modo che Giovanni utilizza nel suo Vangelo, però di fatto lui non capisce, ne esce come uno che non ha capito un cavolo di quello che Gesù gli ha detto. E il tentativo di interpretazione della figura di Gesù è un tentativo di interpretazione molto classico, no? Abbiamo visto i segni che fai e non puoi essere un uomo che viene da Dio, no? Cioè tu sei un profeta come i profeti dell'Antico Testamento, no? Ma che possibilità reale aveva di tirarsi fuori da questa cosa? Ecco, sarebbe importante adesso fermarsi e fare la mappa concettuale delle vostre appartenenze, delle nostre appartenenze, ma non delle appartenenze quelle familiari, eh? Cioè quali sono gli ambiti ai quali io appartengo, no? E invece la mia famiglia, poi ci sono i miei amici, no? Questo è troppo semplice. Bisogna fare quelle appartenenze che hanno queste caratteristiche, cioè di condizionamento pesante della ricerca. Voi sapete che in rete appartenete a un gruppo, lo sapete? Vedete come funzionano gli algoritmi dei motori di ricerca, di social network? Quando voi accedete alla vostra pagina, alla vostra timeline di Instagram o di Facebook o di Twitter, vi viene proposto solo quello che fa parte della vostra bolla di appartenenza, cioè quella che voi avete costruito nel tempo dimostrando alcuni interessi o altri interessi. Vi tracciano con i cookie, vi seguono in quello che comprate su Amazon, vi guardano e costruiscono il vostro gruppo di appartenenza. E quando voi fate una ricerca in rete, la vostra ricerca è condizionata da quello che siete stati già in rete. Sapete questa cosa, no? Questa è un'appartenenza di quelle condizionanti. Ciascuno di noi ne ha parecchie di queste. Ecco, bisognerebbe provare a fare la mappa concettuale delle nostre appartenenze. Ne faccio qualche altro esempio. Ok? Voi abitate in Brianza. Porca miseria! Pesante questa appartenenza qua. Io sono un lecchese. Pesantissima questa appartenenza. Pesantissima. Poi hai fatto l'università, fai l'università, studi. Cosa hai fatto?
Scienze dell'educazione.
Scienze, la categoria degli educatori. Che bolla questa qua. Io sono ingegnere. Un'altra appartenenza di quelle, basta, lì il pensiero, lì devi proprio sperare che lo Spirito Santo scardini i meccanismi. Se no, sei ingegnere? No? C'è il moroso ingegnere?
No.
Che idea sugli ingegneri? Tuo fratello? Ragazzi, vedete, noi abbiamo decine di queste appartenenze. Quando noi ci mettiamo qua a ragionare sulla nostra ricerca del Signore, no, io cerco il Signore, voglio vedere il volto del Signore, voglio ascoltarmi, voglio cercare. C'è tutte queste storie qua, no? Molto intense, molto, molto. Poi però ci scontriamo nella nostra ricerca con questi vincoli, che poi ci fanno guardare al volto di Dio da una fessura. Quella dalla quale lo guarda anche Nicodemo. Cioè Nicodemo guarda Gesù da una fessura, cioè dallo spazio che gli lasciano i suoi gruppi di appartenenza. Non so se riesco a farvi cogliere la provocazione. Allora, mentre si fa la mappa concettuale, adesso non è che la facciamo sul serio, però fatelo, cioè se avete 10 minuti i prossimi giorni, provate a farlo. E poi guardate la gabbia nella quale siete. Adesso sto un po' esagerando, ok, serve per far passare i concetti. Quella non è solo una gabbia, quello è anche uno strumento. In realtà quello a cui apparteneva Nicodemo era anche una struttura importante grazie alla quale lui poteva affrontare la realtà nella quale si trovava, quindi era anche una risorsa. E questo vale per qualsiasi cosa alla quale noi nella vita ci appoggiamo, Il confine tra la risorsa e l'ostacolo è molto sottile. No? E dove si gioca? Dentro quello snodo che si chiama libertà, no? Nella quale noi siamo sempre un po' chiamati a giocarci, e nella quale anche Nicodemo è chiamato nell'incontro con Gesù a giocarsi. Ma tu, dal tuo gruppo di farisei, ti vuoi fare... Lo vivi come una risorsa o è diventato davvero una prigione? Cioè riesci a smarcarti un pochino, e un pochino sì, perché va da Gesù, no? E mica del tutto che ci va di notte, che fa un po' ridere anche, no? Di nascosto, per non farsi vedere, no? Che fa un po' sorridere. Ci accorgiamo di questa cosa ad esempio quando andiamo all'estero. Mi è capitato di andare in un paese extraeuropeo. Se vi capita andare in un paese, finché stiamo in Europa, tutto sommato hai l'impressione di del già visto un pochino, tranne quando mangi in Inghilterra o quando dici ma questo non l'ho mai visto e stavo bene senza vederlo. Però se esci dall'Europa, no, hai proprio l'impressione, poi se vai nel mondo medio orientale, lì hai veramente l'impressione che devi spacchettare tutto il set di criteri interpretativi che hai e dire devo rimparare da zero come si sta al mondo, perché è proprio l'impressione che sia tutta un'altra prospettiva. Va bene, ecco, prima provocazione lanciata, fate la mappa concettuale. Seconda mappa concettuale che ci introduce al passaggio successivo. La seconda mappa concettuale che dovete fare è la mappa concettuale delle ricerche che state portando avanti. Qui più che una mappa concettuale potrebbe essere un elenco, però c'è la mappa concettuale perché poi anche vedere i collegamenti, no? Collegamenti tra le cose è sempre interessante. Allora, io mi accorgo che sto facendo una ricerca professionale, perché? Perché mi sto formando, perché ho fatto investito su alcuni aspetti della mia crescita professionale, ok, quella è una ricerca che sto facendo. Poi che altre ricerche sto facendo? Sto costruendo un percorso affettivo, una relazione molto bella, è una ricerca, certo è una ricerca, di che cosa? Di autenticità del rapporto, di bellezza. Poi cosa stai facendo? Sto facendo anche un percorso di crescita personale, cioè non è che lo sto facendo in modo strutturato, però cerco di avere cura di me, di limare un po' i miei difetti, di far crescere un pochino i miei aspetti più positivi. Anche questo è un lavoro di ricerca. Sì, è un lavoro di ricerca. Poi che ricerca stai facendo? Sto cercando il Signore. E allora come la descrivi la tua ricerca? Provate a fare la mappa delle vostre ricerche. anche di queste, tutti ne stiamo facendo parecchie. Parecchie. Provare a guardare che cosa compone quel quadro di ciò che cerchiamo. Provare a capire come sono collegati, se c'è un filo conduttore che le tiene insieme, se c'è come una sorgente che muove tutte quelle ricerche, no? Perché magari io dentro le relazioni cerco un certo tipo di cosa, dentro la mia crescita professionale cerco qualcosa che un pochino richiama quella cosa lì. Questo diventa, a parte uno strumento di conoscenza di sé interessante, no? Poi diventa anche qualcosa di fronte alla quale uno non può mentire, no? Poi uno magari si mette lì e si accorge che il suo quaderno, la sua mappa concettuale della ricerca è un po' scarnina, perché non riesce a descrivere le cose che sta facendo come una ricerca. Cioè, io sto facendo questa cosa, ma non posso dire che è una ricerca. Cioè, sto andando all'università, ma ci sono giù gli esami che sembro un tritatutto, però riesco a chiamare questa cosa una ricerca. Forse neanche la mia scelta d'università è stata una ricerca. No. Sto vivendo questa relazione. Sono anche un po' di anni, riesco a descrivere questa relazione, questo rapporto, questo percorso insieme come una ricerca. No, faccio fatica, urca. No. Magari non è proprio utilissimo, no? Accorgersi che una relazione, anziché essere una ricerca, è diventato uno stagno. Acque ferme, salire alla palude, no? Con i piedi impantanati. E questa mappa concettuale, se avessimo il tempo di farla, non ce l'abbiamo, vi invito a farla, ci introduce alla domanda di Nicodemo. No, non è vero che Nicodemo fa una domanda, Nicodemo non fa nessuna domanda. È Giovanni però a dirci che vada Gesù, ci soffermiamo abbastanza su questo terzo e quarto punto, poi gli altri due li lasciamo un pochino più sullo sfondo. È Giovanni a dirci che mi alzo un attimo, mi dà fastidio. Giovanni dice che Gesù, che Nicodemo va da Gesù con una domanda, o meglio con una ricerca, perché usa i trucchetti che sono un po' tipici degli evangelisti, usa una parola chiave, ok? Una parola, o meglio un'espressione chiave, l'espressione che Giovanni utilizza sempre quando deve descrivere una persona che va da Gesù con dentro un seme di fede. C'è proprio un verbo che Giovanni utilizza con una particella attaccata, non ve lo dico, tanto non vi serve, però sappiate che esiste questa cosa qua. E descrive Giovanni l'andare di Nicodemo da un papiro un po', scusate, ma oggi è stata una giornata un po' impegnativa e sono proprio cotto adesso. E Giovanni descrive l'andare di Nicodemo da Gesù esattamente con questi termini. Allora, fuori dal suo codice linguistico, Giovanni ci sta dicendo: guardate che Nicodemo va da Gesù e dentro c'è una ricerca, si sta cercando qualcosa. Anzi, oso dire un po' di più: Nicodemo va da Gesù e ha dentro una ricerca che ha a che fare con la fede. Non è una fede compiuta, non è che Nicodemo sta credendo in Gesù. Forse è anche messo peggio di quei giudei che avevano creduto per i segni. Non è che ha già maturato un pensiero, però non è neanche incredulo, è un germoglio questa cosa, un timido avvio, la promessa di qualcosa che potrebbe nascere. Possiamo chiamare questa cosa ricerca? Sì, possiamo chiamarla, però facciamo attenzione a non dare a questa ricerca delle connotazioni troppo precise o delle caratteristiche troppo specifiche, tipo dire: cioè, Nicodemo va da Gesù perché sta cercando la verità. Nicodemo va da Gesù perché sta cercando, che ne so io, risposta alla sua sete. Ma no, Giovanni è più delicato. Cioè, no, qui c'è un germoglio. Vediamo però cosa possiamo dire di più. Cosa cerca Nicodemo? Chi cerca? Perché cerca? Difficile rispondere a queste domande, però qualcosa possiamo dire. Possiamo dire che quel che ha mosso il fariseo doveva essere potente. Questo lo possiamo dire. Perché possiamo dirlo? Perché abbiamo descritto quanto fossero vincolanti e forti quei legami di appartenenza. E quindi di fatto Nicodemo corre un po' il rischio di perdere quei legami. Quindi vuol dire che la cosa che l'ha mosso aveva, cioè era un bel motore, capito? Poi ci va di notte, perché comunque è un tipo cauto, timido magari, però di fatto la cosa che lo muove è una cosa forte. Rimane legato con l'elastico ai farisei, però lo sforzo di tirare per arrivare fino a Gesù lo fa. Poi di fronte alle parole di Gesù si perde e ritorna nel gruppo dei farisei, non proprio come prima, però ci ritorna velocemente. Anche un pochino Gesù ce lo rispedisce, perché il discorso che gli fa è un discorso non proprio leggerissimo. Quindi questa cosa qua non possiamo derubricarla a curiosità, va da Gesù perché così è un po' curioso, piuttosto doveva avere lo spessore di una questione di vita o di morte. Io penso che questa cosa la possiamo proprio dire, cioè questa cosa che muove Nicodemo non sappiamo bene che cosa fosse, è meglio non definirla troppo, però possiamo dire che era qualche cosa che era paragonabile a una questione di vita o di morte, o che aveva a che fare un po' con la sete di vita, il desiderio della ricerca di vita che tutti abbiamo addosso. Penso di sì. Perché? Perché arriva a mettere a repentaglio quelle cose che erano la garanzia della sua vita. Qui lo fa, qui le mette a repentaglio, perché potevano beccarlo. Se lo beccavano era finita. Perché capivano subito poi che era andato apposta di notte per non farsi vedere. Quindi capivano che non era andato per attaccare Gesù, ma era andato perché Gesù un pochino lo interessava. Mette a rischio davvero la cosa. Quindi vuol dire che quella roba lì che l'ha mosso era qualche cosa che aveva un po' a che fare con la questione di vita o di morte. Ed è interessante che penso che lo spessore del discorso di Gesù sia una conferma di questa cosa. Non è che gli butta le noccioline a Gesù, gli butta tre bombe, ma di quelle che demoliscono l'edificio del personaggio. Circa la qualità della ricerca, Giovanni ci indirizza sulla strada della ricerca di fede. Possiamo dire che questa ricerca era una ricerca di fede? Sì, certo. È qualche cosa che ha a che fare con il volto di Dio. Va e gli spara subito e porta subito la questione sul piano teologico. Noi sappiamo che sei un uomo di Dio, eccetera. Potremmo spingerci un po' oltre nel dire che Nicodemo sta cercando la rivelazione profonda del volto di Dio. Lo possiamo dire questa cosa? Sì, ce lo fa pensare Giovanni. Con che cosa? Con l'uso di quel verbettino lì, no? Che ci fa dire, sì, qui la ricerca di Nicodemo è una ricerca di fede. Ok? È interessante che uno che fa il maestro di Israele sia alla ricerca del volto di Dio. Ma tu, se sei il maestro di Israele, il volto di Dio lo conosci a memoria. Se sei il maestro di Israele, te fai scienze dell'educazione, devi sapere come cavolo funziona la pedagogia, se no che educatore sei? Certo. E quindi, se sei il maestro di Israele, tu il volto di Dio devi saper fare l'icona alla perfezione, ok? Lo devi vedere. Questo è un maestro che però è un po' miope. Possiamo dire che Nicodemo si rende conto della sua miopia, forse in modo consapevole no, perché poi va da Gesù e gli dice: noi sappiamo che tu sei, con tutta la sua saggezza, il maestro di Israele. Ma forse un pochino, in modo inconsapevole, avvertiva che c'era qualche cosa nell'edificio del suo sapere che non tornava poi fino in fondo. Da non lasciar cadere poi il fatto che Nicodemo cerca l'incontro personale e individuale con Gesù. Ecco, questo io penso che sia la cosa più bella di questa ricerca, no? E che sia il segno anche questo di quanto potente alla fine era quella spinta che avvertiva. Poteva fare diversamente, avrebbe potuto ascoltarlo in pubblico, aveva anche fatto, avrebbe potuto raccogliere informazioni su di lui e sulle dottrine che insegnava anche in un altro modo. Avrebbe potuto convocarlo per un confronto insieme ad altri maestri o capi, ma nella sua ricerca Nicodemo vuole un incontro senza filtri, il più possibile senza mediazioni, libero da condizionamenti per quanto ciò fosse possibile. Sceglie un'indagine in prima persona e che segua il sentiero dell'incontro, la via del dialogo e del confronto. Ecco, ho voluto leggerlo perché questa cosa è la cosa più bella della ricerca di Nicodemo. Cioè Nicodemo alla fine non fa una ricerca intellettuale, capite? Cioè la cosa che azzetta il personaggio tra tutti i pasticci che combina è la modalità. Non fa una ricerca da intellettualoide. In qualche maniera intuisce che quella cosa che lui cerca, chiamiamola la ricerca del volto di Dio, trovate l'espressione che vi piace di più, passa attraverso una faccia concreta. Passa attraverso un incontro, uno scontro anche, un dialogo, uno scambio, un percorso con questo qui. Non è qualche cosa che ha a che fare con la comprensione, con un accrescimento di sapere, no? È qualcos'altro. E soprattutto che deve riguardarlo in modo assolutamente personale. Assolutamente personale, ma questo individualismo e basta, no? Questa roba dell'individualismo. La fede è assolutamente individuale, condivisa, ma individuale. Te credi a Gesù diverso da come credo io, spero meglio, ma sicuramente in modo diverso. E nessuno può far cambio con la fede di un altro. E non si può credere con la fede di un altro, non si può. E ciascuno vede il volto di Dio che gli corrisponde. Ah no, ma il volto di Dio è uno. Sì, che gli corrisponde, sì. Perché te pensi che io e te vediamo questa bottiglia allo stesso modo? No. Perché te sei seduta, io sono in piedi, e anche se ci mettiamo nella stessa posizione, te c'hai gli occhiali e io no. Dovrei metterli, ma non li metto, e quindi la vedo sfocata.
Ma se non li metti, perché non c'è bisogno degli occhiali?
Perché se lei ci ha avuto, scusami, adesso un po' di te perché c'è un bel sorriso. Se lei ha avuto un padre che era una ondata di affetto, ogni volta che sente, che dice il Padre nostro, c'ha la pancia che si riempie di farfalle, no? Siccome invece lei ci ha avuto il papà.
No, scherzo.
Il papà che parlava monosillabi, ciao papà, come va papà? Papà tutto bene? Ogni volta che dice il Padre nostro sente, cosa dice il Signore? Monosillabi. La sto buttando un po' a sorridere per spezzare un pochino, però è così ragazzi, inutile dire che è vero che noi vediamo il volto di Dio così come ci appare. Il modo in cui appare a me non è il modo in cui appare a voi. Ma questo non è perché sono tanti divinità diverse, ma io stesso sono visto in modo diverso e sentito in modo diverso da ciascuno di voi. A qualcuno risulto simpatico, a qualcuno lo sto irritando terribilmente. Da cosa dipende questa cosa? E da quello che ciascuno porta con sé, no? Ecco, Nicodemo in una maniera o nell'altra riesce a intuire questa cosa, lo intuisce, lo capisce, non lo sappiamo, di fatto però il suo comportamento corrisponde a questa cosa, si tira fuori dal gruppo e va a un incontro individuale. Se non vi piace la parola, perché sa, vi ricordo l'individualismo, usate personale, un incontro personale, a partire da Nicodemo questa roba, non a un altro. Tornate indietro alla mappa concettuale. E collocate dentro lì, nella nostra mappa concettuale, il vostro incontro personale con Gesù. Il vostro incontro personale con Gesù. Collocatelo dentro lì. No? Da quali mediazioni dovete sganciarvi perché l'incontro sia vostro, personale, individuale e autentico? Da quali dovete sganciarvi? Nicodemo si è sganciato da alcune appartenenze, ha messo a rischio alcune cose che lo definivano come persona pur di incontrare Gesù. E tu che cosa sei disposto a mettere a rischio? Perché ciascuno di noi ha degli elementi che un po' lo intralciano nell'andare verso Gesù. Ciascuno di noi ce li ha. Ci sono perfino delle teologie che possono essere un ostacolo all'incontro personale con Gesù. Va bene, la notte però, concludiamo, dai. La notte però infagotta tutto ciò in un manto cupo che ha varie sfumature, quella della paura delle conseguenze, quella di una fragilità umana marcata di Nicodemo, quella di un pesante condizionamento sociale, quella di una oscurità interiore lontana dalla vera fede, quella di un'ambiguità che dimostra l'incapacità di fare il salto di qualità. Va bene, questa è la notte di Nicodemo. È così notturno questo inizio di fede di Nicodemo che alla fine non coglierà l'oggetto della ricerca. Non capisce, non capisce. Che cosa gli propone Gesù? E concludiamo. Cos'è questa cosa del rinascere? In estrema sintesi verrebbe da dire così, no? Come se Gesù dicesse con questa immagine del nascere un'altra volta, il contrasto tra lo spirito e la carne, è come se Gesù dicesse al buon Nicodemo: ascolta figlio mio, sei proprio bravo, non è che voglio, però sei un po' limitato, cioè ti sei un po' limitato, dici, no, forse ti sei sono anche un po' troppo giudicante. Diciamo che la vita ti ha portato ad essere dentro dei bei recinti con di quelle palizzate. E tu ormai ragioni tutto, usiamo il linguaggio per un attimo ancora quello di Giovanni, ragioni tutto secondo la carne, cioè secondo la tua esperienza molto mondana, che è legata appunto alle tue appartenenze, con tutti i problemi che hanno, ai tuoi modi di vedere, con tutti i problemi che hanno, alle tue caratteristiche personali, con tutti i limiti che queste hanno. Ma io ti dico che c'è la possibilità di andare molto oltre quello. E non è possibile, Gesù. Non è possibile perché un uomo non può nascere due volte. Sì, la carne è carne, lo spirito è spirito. E ma come può un uomo? Ma un uomo non può. Dallo spirito si rinasce perché un altro ti rimette al mondo. Io ti dico che c'è la possibilità di un'esistenza e di una pienezza di vita che va molto oltre quei recinti in cui ti sei rinchiuso. Questa cosa che ti dico parla alla tua ricerca, Nicodemo. Ti interessa sta roba? Se ti interessa, io questa roba ce l'ho da darti. La tua vita, ti sono sufficienti i confini della tua vita, fatta di delle cose a cui appartiene, delle cose che fai, dei tuoi modi di comprendere le cose, delle sensazioni che provi, della pesantezza del tuo corpo, dei tuoi schemi mentali. Ma stai bene dentro lì? Ti è sufficiente cercare dentro quei confini lì? Ti affascina l'idea della possibilità di un oltre, di qualcosa di ulteriore rispetto a quei confini lì, che ha sapore di eterno? Questa parola dice un po' poco, però ci accende la lampadina verso qualcosa che non ha confini, capito? Ecco, Gesù dice: beh, io sono in grado, io posso, io so, perché il Padre mio, bla bla bla, con tutto il linguaggio giovanneo, che questa vita esiste. Io la possiedo e la vivo. E quelli che credono a me vivono lo stesso tipo di vita. Tu vuoi rinascere dall'alto? Vuoi provare questa esperienza di una vita che non è limitata, eccetera, eccetera? Vuoi provare l'esperienza di una vita? Ecco, quello che ti chiedo è di aderire a questa persona, di aderire a me. Adesso ho sintetizzato tutto il monologo finale, infatti non si è capito niente, non so, vedo i vostri occhi, dice, cosa sta, beata te, che cosa sta dicendo adesso? Abbiamo capito fino lì, ma adesso non l'abbiamo perso, ci siamo persi, perché è complicato. Ma quello che mi interessava, su cui mi interessava di più sollecitarmi, è il tema della ricerca. Il rapporto però a quelle appartenenze lì, se noi non riusciamo a prendere consapevolezza di quelle appartenenze così forti che noi, la nostra ricerca rischia di essere un po' zoppa, rischia di essere un po' c'è un po' poco efficace, un po' pretestuosa, un po'... Va bene, fate le mappe concettuali.